Vedete? Questa modalità di umanità che si ribalta con Gesù e continuamente si trasforma. Lo sto dicendo perché siamo in un momento importante della Chiesa, come tanti momenti, è stato il Concilio, sono stati tanti momenti, ma siamo in un momento importante e per la Chiesa italiana e per la Chiesa universale. L'atteggiamento di Gesù è un atteggiamento unico, un atteggiamento che tiene due paratie, tutti devono passare in questo, è un atteggiamento che guarda negli occhi le persone, che prova ad incontrarle, che prova a vedere qual è l'esperienza umana e cristiana, credente di queste persone. Questo proveremo a fare oggi, vedere come la Bibbia presenta l'umano. Svelo subito una cosa, lo presenta in modo poliedrico, in modo molto diversificato, come già facevo notare con questi due, con questi due personaggi, Giacomo e Giovanni da una parte, Bartimeo dall'altra, e questo è Gesù. L'Antico Testamento presenta in modo ancora diverso, quindi non esiste una sola antropologia fissa che obbliga, ma esistono delle proposte antropologiche nella Bibbia, proposte antropologiche, cioè una proposta per l'umano. Dove entri tu? Quando dopo vi do le brochure vedrete gli argomenti. L'alleanza, la legge, è un obbligo o una proposta per camminare in una certa strada? Sono dei faletti che aiutano, come adesso venendo da Olmedo, sono venuto con mio suocero come sempre che mi accompagna, ma da Olmedo fino a qua c'era un incidente stradale, un ragazzo credo che è uscito da in cunetta, ha avuto un non bellissimo incidente, ecco, c'erano dei segnali per dire attenzione che qui c'è pericolo. Ecco, la legge forse è questo, l'attenzione, alcuni segnali che aiutano a capire dove poter passare questi paletti con rifrangente. Andiamo immediatamente a questo personaggio. Sì, siamo in orario. Andiamo a questo personaggio. Siccome appunto con la Bibbia non c'è da farsi grandi, né da dire che abbiamo capito tutto, fino a che non ci è dato di capire, forse nell'altro mondo, però bisogna, credo, aiutarsi con alcuni personaggi, tipo questo signore che era un prete protestante, ma un prete, un ministro, un teologo, che si chiama Hans Walter Wolff, che ha fatto un grandissimo lavoro, e ho messo la foto perché ogni tanto questi personaggi che hanno fatto un lavoro per noi ce li dimentichiamo, sono dimenticati, però credo che sia utile. Cosa ha fatto come lavoro? Ha scritto un libro che è l'unico libro in commercio che ci aiuta nel nostro cammino, cioè Antropologia dell'Antico Testamento, tradotto nel 75 ma scritto 2 anni prima in tedesco. Perché faccio vedere questo libro? Perché lui ha fatto un lavoro straordinario, ha salvato la vita a molti che vogliono studiare l'antropologia nell'Antico Testamento. Lui ha scritto questo libro e nella prima parte ha raccolto tutti i termini che indicano l'uomo, citando tutti i passi biblici che richiamano questo. È una sorta di miniera, è un'enciclopedia. Ogni volta che uno vuole sapere come una data componente dell'uomo, adesso andiamo a vederle, una data componente dell'uomo è stata trattata nella Bibbia, ecco, lui ne ha parlato. E allora bisogna almeno ricordarlo, non è un santo, non è un beato, non è un servo di Dio, ma lo ricordiamo almeno per la passione che ha avuto nel fare questo. Allora, guardiamo quali sono queste componenti. Guardiamo subito le componenti, poi torniamo a questo nella seconda ora, perché il tempo vola. Queste sono le componenti, questi sono alcuni dei termini ebraici che più ricorrono e che, per chi frequenta la lezione divina del Vescovo, avrà sentito più volte, perché lui li richiama spesso, essendo stato docente di antropologia alla facoltà di Cagliari.
quattro termini ebraici, gli altri invece sono alcune delle forme essenziali dell'uomo. Il primo, nefesh. Questo termine indica l'uomo indigente, l'uomo che ha bisogno di altro. Ah no, vi è mai capitato di avere bisogno di Dio? Qualche volta? Vi è mai capitato di aver bisogno di qualcuno che vi sta vicino? Anche solo per sollevare un tavolo. Ecco, questo è, per la tradizione biblica, il nefesh. L'uomo viene dichiarato nefesh quando ha bisogno di qualcosa, di qualcuno, quando sente di non essere autonomo, autoreferenziale. Ah, io mi basto a me stesso, non ho bisogno di nessuno, non voglio niente, ho lo stipendio, ho questo, quella, ho una casa, ho la macchina, degli altri non mi interessa niente. Ecco, questo non è il nefesh. L'uomo che non è niente, l'uomo che invece dice: io ho bisogno dell'altro, ho bisogno della compagnia, ho bisogno dell'affetto, ho bisogno della conoscenza, ho bisogno di Dio. Ecco, questo è il nefesh, e vedremo che cosa indica questa parola in modo più specifico. Il secondo termine è bazar, un termine che significa l'uomo che sbaglia, l'uomo che si sente di aver la possibilità di peccare, l'opportunità di peccare, non l'offerta di peccare, ma l'opportunità, cioè può peccare, può sbagliare, può fare un progetto anche materiale, un ingegnere, non so se c'è qualche ingegnere in sala, ma l'abbiamo vissuto questo adesso con l'ultima alluvione di Olbia, no? Fatto un progetto straordinario sulla carta, ma poi mettendolo in atto non funziona. Questo è l'uomo caduco, il bazar, colui che si fida della propria carne, e nel momento in cui si fida della carne, bazar significa carne, ecco, ha qualche difficoltà, si accorge di aver sbagliato. Il terzo termine, il più famoso che utilizziamo, chi è nel rinnovamento ad esempio ha in testa questo termine rua, no? Che è il termine utilizzato per lo spirito. Vedremo che cosa significa nel dettaglio ogni volta che la Bibbia utilizza questo termine, che cosa indica, e in generale indica l'uomo dotato di potenza, l'uomo che ha ricevuto da Dio la potenza di essere pienamente uomo, non per essere Dio, ma per essere pienamente se stesso, che ha ricevuto quello che noi chiamiamo lo spirito. L'ultimo termine in ebraico, il termine forse più famoso, che già citavo prima, il termine lev o levav, che indica in un certo senso l'organo cardiaco, il cuore. Ma con questo non indica l'affetto dell'uomo, come vi dicevo prima, ti amo con tutto il cuore, ma indica la ragione. L'uomo biblico decide con il cuore. Nel cuore ho fatto un progetto, attraverso il cuore ho deciso di. Vedremo che cosa significa anche in riferimento a Dio e nei salmi soprattutto. E poi alcune altre componenti, che sono il respiro, sangue come vita del corpo, e qua soprattutto per chi gli anni scorsi non ha avuto modo di partecipare o non ha sentito questo, mi va di ribadirlo, una piccola parola sul sangue. Mi riferisco anche alle donne in sala. Ricorderete quella, tra virgolette, brutta legge dell'Antico Testamento, che una donna che è nello stato mestruale non può avvicinarsi alle cose sacre, impura, deve essere allontanata, non può fare questo, quello. Antifemministi, maschilisti, che gente, oh! Qual era il senso di tutto questo? Il senso è proprio antropologico. Il sangue, per l'ebreo biblico, e non solo, e ci arriviamo anche a questo, per l'ebreo biblico era vettore di vita. Cioè, si pensava che materialmente la vita passasse nel sangue. E se ci pensate, non sono un biologo, ma se ci pensate, la biologia dice in un certo senso questo, cioè
è il sangue che porta alla vita ogni cellula, in un modo scientificamente che non so spiegare, ma ad ogni cellula arriva attraverso il sangue, attraverso i vasi sanguigni, i capillari, eccetera eccetera. Questo si pensava, anche l'antico ebreo, l'antico credente pensava a questo. E allora, se la vita passa nel sangue, il momento in cui si perde sangue per una ferita, per un accoltellamento, per, come si chiamava prima quando si toglieva, per il salasso, per il, scusa noi dottori, Tottino scusa se dico queste cose, ma per, soprattutto per la scienza moderna, anche domenica non, che non ho visto, non so se c'è, ma se c'è anche qualche medico, abbiate pazienza, ma dobbiamo pensare con la mentalità antica. Tutto questo, anche nel ciclo mestruale, l'idea era: perdere sangue significa perdere vita. La vita per il credente e l'ebreo biblico era il dono più alto di Dio. Pensate una donna, pensate Sara, Rebecca, Rachele, Elisabetta, piangono Anna, la madre di Samuele, eccetera. Piangono perché? Perché non possono avere figli. Ma non era il desiderio di avere un figlio a tutti i costi, come sta capitando attualmente, per pensare al nuovo umanesimo. Non era questo. Era perché la donna biblica pensava: se io ho un figlio, sono vettore della vita di Dio, della benedizione data da Dio. Allora, avere un figlio, perché si voleva un figlio a tutti i costi? Tra virgolette, per essere partecipi della creazione di Dio. E ogni volta che veniva il ciclo mestruale, cosa si faceva? C'era da piangere. Niente, neanche questa. Pensate, anche oggi siamo tutte persone che conoscono quante coppie cercano un figlio con il grande desiderio di avere un figlio. Quante volte si piange? Mi è capitato di vedere delle giovani madri che piangono perché anche questo mese è arrivato il ciclo. Ci sono molte donne che piangono quando il ciclo non arriva e allora c'è bisogno della pillola del giorno dopo. Ma ci sono molte donne che desiderano madri, che vogliono essere madri, scusate, ma che desiderano un figlio senza giudizio per niente, sorridiamo, ma senza avere giudizio per nessuno, ma quante donne piangono perché neanche questo mese è arrivato il figlio. Anche pensate Sara, Rebecca, Rachele, Elisabetta, che stressano, come si dice oggi, i loro mariti perché neanche questo mese è arrivato un bambino, neanche questo mese sono vettore. Ecco questa componente del sangue quanto è importante. Se il sangue del mio sangue, ricordate questa espressione, sì, no? Che viene ripetuta, perché? Cioè, sei vita della mia vita, non solo qualcosa di genetico che si trasmette, ma è qualcosa di molto più ampio, è una tradizione, un insegnamento, un'esistenza, un'esperienza che si trasmette. Pensate, ogni volta che appunto nel Levitico soprattutto si dice: siccome ha perso sangue deve essere allontanata, perché deve, nella mentalità antica, recuperare quella vita di Dio. E come sappiamo, appunto, questa era l'idea. Un'altra esperienza abbastanza importante per l'esperienza biblica sono questi aspetti che noi diremo del chirurgo. Non so, Tottino, sei chirurgo? No, vabbè, comunque sarebbero del chirurgo o non lo so, dell'internista. Aiutaci, cosa, com'è? Dell'internista. Quindi si arrangia lui. No, nella Bibbia questi elementi, cioè gli intestini, il fegato, la bile, i reni, sono tutti elementi che aiutano l'autore biblico a presentare l'interno dell'uomo. Anche le parti più interne, nascoste dell'uomo, sono quelle parti che Dio sta guardando. Giubileo della misericordia, lo sentiremo, lo ripeto 100.000 volte così non ci dimentichiamo. Giubileo della misericordia. Sapete dal vostro vescovo che lo dice spessissimo, quindi lo richiamo molto velocemente. Qual è il termine che viene utilizzato, termine fisico, che viene utilizzato nella Bibbia per parlare della misericordia di Dio, il movimento delle viscere, delle ravamim, cioè delle ovaie. Ovaie femminili, non è nient'altro, non sono il colon, l'intestino tenue, non è questo, sono le ovaie, cioè il luogo che annida la vita, il luogo in cui nasce la vita. È proprio questo. Quando si dice che Dio ama e gli si muovono le rachamim, non si vuole dire che Dio è uomo o donna, che alla Bibbia non interessa niente questo. Queste sono categorie o domande che mettiamo noi, ma a cui la Bibbia non risponde perché non se le è mai fatte. Non vuole dire questo. Vuole dire che Dio ama, sa amare come un padre,
come con autorità,
e come una madre, e sa amare come una madre a tal punto che sente fremere il luogo fisico dove gli è nato il figlio, dove il figlio ha creato la gioia più grande. Ma per chi è madre, io non lo sono stato e non so se lo sarò mai, scherzo, madre proprio credo di no, ma
madre sì,
padre può darsi, madre no, ma per chi è stata madre, è madre, sa bene che il parto non è niente di facile, vero? Mi pare, no? È qualcosa che lega immediatamente la gioia del parto al dolore del parto. Non c'è dolore come il parto. Le doglie del parto ricordano certo una gioia immensa, ma una gioia immensa che deve essere accettata, e deve essere accettata attraverso un dolore che bisogna soffrire. Ecco, questo viene ricordato anche per Dio.
Dio, i sentimenti, diciamo.
I sentimenti. Infatti, i reni che sono in questo ambito dell'interno del corpo, sono la sede del sentimento, la sede della decisione morale legata al sentimento. Cioè, l'etica, la decisione, non è slegata dal modo in cui uno vive. Pensate un po', questo sempre dobbiamo pensare a una cultura molto pratica. Sono felice, oggi sto bene, non ho grandi problemi, preoccupazioni, vado ad Alghero alla scuola della parola, prendo la decisione di andare. Oggi sono triste, sono angosciato perché mi è capitato di tutto, ma me ne devo andare alla scuola della parola ad ascoltare quando ho altre cose da pensare. Sto banalizzando, ma per pensare come l'antico, e nella Bibbia si pensava, cioè il mio modo di vivere in questo momento è legato alla decisione etica, morale, che devo prendere. Cosa faccio? Seguo la via del bene o la via... Sono troppo deluso di mio fratello, che mi ha rubato l'eredità, ha strappato il testamento che aveva fatto babbo, ne ha creato uno nuovo, cose che non capitano ad Alghero e dintorni, sto parlando del Campidano di Cagliari, ma... ha strappato il testamento, mi ha lasciato da solo, io devo pagare il funerale, lui si è preso i soldi, se n'è andato, e adesso come mi devo comportare? No, non gli voglio più bene, non mi rivolgo. Vedete come, in un esempio stupidissimo, ma come un sentimento, una modalità di vivere una situazione lega una scelta morale, una scelta etica. Continuare a comportarmi in quale modo dopo aver vissuto questo. Ecco, su questo ci fermiamo nella seconda ora, perché le 7:30 sono scattate e abbiamo un dovere. Vero? Sono scattate, giusto? Ok. 7:30, 7 minuti e riprendiamo. Ok? Grazie. Non mi ricordo quale delle tre. Allora, ripartiamo con... lo spazio per voi, qualsiasi tipo, abbiamo qualche minuto per intervenire con qualsiasi suggestione, aiuto, domanda, critica, suggerimento. L'importante è che la signora non alzi il dito per fare la domanda. Faccia vedere il dito a tutti, perché fa paura. Prego, chi vuole intervenire, aiutarci, suggerire qualcosa? Siamo tra amici, quindi non c'è paura, nessuna paura di niente.
Questa
uomo indigente.
Solo un attimo, signora Isabella, stava chiedendo. No, no, prego, prego. Dica, dica. No,
questa parola dell'uomo indigente che noi utilizziamo per un significato diverso, da come ha spiegato lei, Michele, cioè l'uomo che ha bisogno di qualcuno.
Sì, soprattutto di relazioni.
Relazioni, invece nel nostro linguaggio corrente indigente è già qualcosa di diverso.
Sì, qualcuno che ha bisogno di mangiare, che ha bisogno di pagare qualcosa.
Gente che proprio non ha niente.
Esatto. Ma adesso il nostro primo obiettivo sarà questo. Questi quattro termini iniziali, che sono i termini più importanti, li guarderemo nel dettaglio. Vedremo di che cosa è indigente, in che cosa è caduco, in quali caratteristiche è carico di potenza e cosa significa l'uomo razionale. E vedremo, come vi ho detto, che ci sono diverse modalità di presentare questo uomo. Prego.
No, te lo stavo chiedendo dal punto di vista scritturale, nel senso che ho visto che prima hai insegnato quattro termini ebraici,
sono
i loro corrispondenti, e poi invece sei passato a vita del corpo, respiro, sangue, eccetera, dove ti abbiamo seguito ancora meglio. Ma che legame c'è tra le cose?
Sì. Perché questi sono i temi, questi quattro, gli altri non li ho messi in ebraico, li ho messi direttamente in italiano. Perché questi quattro sono i termini che indicano l'uomo, o una caratteristica dell'uomo, quindi una caratteristica esistenziale dell'uomo. Negli altri invece, in queste altre quattro, sono quattro caratteristiche che l'uomo mette in atto, cioè respiro e sangue. Non sono l'uomo in generale, ma sono una caratteristica dell'uomo. Per esempio, il sangue indica la trasmissione della vita, il respiro indica la trasmissione della vita. Io ti do il respiro, ricorderete per esempio Gesù che insuffla dentro, o Dio che nella creazione insuffla. Sono delle caratteristiche. Queste invece, che guarderemo con più attenzione, sono componenti esistenziali dell'uomo. Cioè, se voi ci pensate, con questi quattro termini, nefesh, basar, ruach, lev, cioè l'uomo che ha bisogno, l'uomo che sperimenta la caduta, l'uomo che però sa, come nel Salmo 8, di avere anche una certa potenza, di avere un certo potere, dominio, l'uomo che ragiona, fanno parte di un unico uomo. Cioè sono i quattro pilastri che portano per l'uomo biblico l'umanità. Ognuno per l'uomo biblico dovrebbe avere tutti e questi quattro, chi più chi meno. Pensi una cosa, il re che cosa dovrebbe avere più di tutto? La potenza, no? Questo credo che sia una delle cose. Dovrebbe avere un senso di autorità. E altro che re, è un re molle. No, se ricorderete, una delle immagini, abbiamo iniziato con l'immagine del Davide di Michelangelo. L'immagine di Davide è proprio l'immagine dell'uomo che deve tenere queste quattro componenti. È l'uomo come re che deve essere potente, deve decidere. Ma è l'uomo che ha sperimentato il bisogno di Dio. È l'uomo che ha detto: senza Dio, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Tanto per dirla proprio in una frase spot, pensate la caducità di Davide, il fatto di aver sperimentato di essere uomo capace di compiere il più turpe dei peccati, il peggiore, e allo stesso tempo l'uomo razionale, l'uomo che ha la capacità di mettere insieme relazioni, di mettere insieme persone, di decidere per un regno. Non so se mi sono spiegato.
Sì,
quindi
sì,
i primi quattro rendono i quattro pilastri dell'uomo, l'esperienza umana. Queste invece sono altre caratteristiche con alcuni termini che riportano, come dire, alcune altre caratteristiche, componenti, immagini dell'uomo.
E quelle quattro sono esaustive, cioè non ce ne sono altre o...
Non ce ne sono altre. Cioè l'uomo è sempre caratterizzato in ebraico da questi termini. Se voi ci pensate, in greco l'uomo è sempre caratterizzato dal termine o anthropos o aner. Anthropos come umano in generale, aner come dire come uomo virile. questi sono i termini che ricorrono, mentre l'ebraico ha questi termini. Come vedete, non c'è il termine che noi conosciamo bene, ish. Avremmo detto, ma come ish? È l'individuo. Però è l'individuo senza una caratteristica particolare, cioè è l'essere, colui che è
la struttura.
Non so se la struttura, colui che è l'umano. Ma l'umano quali caratteristiche deve avere? Noi dobbiamo entrare in questo, quindi con questi termini entriamo un po' più a fondo su che cosa è o come deve essere l'uomo. Vedremo una cosa: l'uomo, perdonate la semplicità con cui sto per dire questa cosa, l'uomo perfetto, cioè colui che si perfeziona, non che è arrivato alla perfezione, ma colui che perfice, è l'uomo che ha tutte e quattro le caratteristiche. Ma di noi chi può dire di avere tutte queste quattro caratteristiche perfette? Già arrivate. Chi è totalmente convinto di essere un uomo bisognoso di Dio e degli altri? Magari fosse un uomo caduco, un uomo potente, un uomo razionale. Vedete, noi stiamo già guardando l'obiettivo oggi e proveremo a vederlo via via, passo passo nella scrittura, attraverso l'alleanza, attraverso i profeti, attraverso il Nuovo Testamento. Non so se ho provato, sono riuscito, sì, arrivo su, non so se sono riuscito a spiegare qual è il nostro itinerario. Oggi stiamo già guardando la meta. È come per chi è appassionato di ciclismo, prima del giro, prima della tappa, ci sono i commentatori che fanno vedere l'itinerario e dicono: attenzione, qua ci sarà una salita, qua una discesa, qua c'è un premio della montagna, qua il traguardo finale. Ah, fatto. No, che è fatto? Bisogna ancora farlo. Quello era solo il tragitto segnato. Bisogna ancora farlo. Noi oggi stiamo guardando l'obiettivo, la meta, ma ancora tutto il cammino che dobbiamo fare insieme, e vi invito a farlo, dobbiamo ancora farlo. Prego Tottino.
Tu hai detto prima che la preoccupazione della donna fondamentalmente era quella di procreare, proprio quella di prolungare la vita, di però in qualche modo un po' contrasta con quello che era la concezione del tempo, cioè il datore della vita era l'uomo, cioè la donna, l'utero della donna in qualche modo era una specie di cassaforte dove l'uovo veniva depositato, cioè non l'uovo, insomma, veniva depositato, il piccolo uomo in teoria era solamente il padre, quello generale, e poi a un certo punto arrivati 9 mesi partoriva. Quindi la donna in qualche modo non è che, cioè non so, noto una contraddizione in questo, cioè la donna vuole in qualche modo così prolungare la vita, però allo stesso tempo è l'uomo quella che è l'uomo quello che effettivamente poi invece è creatore
sì. Solo due cose. C'è una tradizione ancora vivente nella tradizione ebraica, cioè il fatto che ogni ebreo è ebreo se nasce da madre ebrea, non da padre. Uno è ebreo dalla nascita se nasce da madre ebrea. Questo dalle male lingue era detto madre certa, padre incerto, quindi si sa che sei ebreo perché sei nato da una madre, perché non si sa chi è il padre, ma queste sono le male lingue. L'idea sta proprio nel sangue, cioè perché uno è di sangue ebreo? Perché ha ricevuto dal cordone ombelicale il sangue della madre, perché quella vita è stata trasferita. Quindi certo che c'era tutta un'impronta maschilistica, ma l'impronta maschilista anche della Torah era quella dell'osservanza. Cioè la donna non era tenuta a osservare tutti i precetti, era tenuta a osservare solo quelli fondamentali. Ma nella trasmissione della vita, quindi non è per contraddirti, ma perché questo continua, nella trasmissione della vita la responsabilità è della mamma. Questo lo si vede, se ricordate, per esempio, si vede in entrambe le cose, cioè sia ciò che diceva Tottino, sia ciò che sto evidenziando io. Quando nasce Beniamino, l'ultimo figlio, sta nascendo Beniamino, la mamma muore, dice che il figlio deve essere chiamato in un certo modo, il padre decide di chiamarlo nel modo che ha detto la mamma, ma prendendosi tutta la responsabilità.